credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume edito da Rai, Eri e Rizzoli dal titolo L'ultimo segreto di Fatima. Ne è autore il cardinale Tarcisio Bertone con Giuseppe De Carli. Giuseppe De Carli ne ha parlato al microfono di Padre Vito Magno.
Giuseppe De Carli, gli incontri tra il cardinale Bertone e Suor Lucia, di cui parli nel libro L'ultimo segreto di Fatima, quanti sono stati e che importanza hanno?
Ha avuto 3 incontri ufficiali che sono durati circa 15 ore. Quelli ufficiosi sono stati 7. Bertone non ha registrato gli incontri, ma ha preso decine e decine di pagine di appunti. Quando l'ho saputo, l'ho messo un po' alle strette, un po' alla curiosità del giornalista, un po' che credo che abbia avuto fiducia. Ha accettato la fatica. Il testo che ora è in libreria, possiamo dire che è l'imprimatur ufficiale della Chiesa su quello che è considerata la più politica, la più profetica e la più apocalittica delle apparizioni.
Sull'interpretazione del terzo segreto, il cardinale Bertone aggiunge qualcosa di nuovo rispetto al tuo precedente volume?
Non ci sono grandi novità, ma c'è una precisazione di lessico e di terminologia quasi maniacale, sfumature si dirà, ma con una materia così incandescente e con tutte le sue iridescenze spirituali, anche le sfumature assumono un significato.
Basteranno a tacitare quanti parlano di una parte del segreto ancora non rivelata?
Intanto si arriva alla conclusione, a mio parere, definitiva. Non saranno d'accordo tutti i fatimisti che si aspettavano un quarto segreto perché accusano la Chiesa di aver tenuto nascosto il vero messaggio, che sarebbe un messaggio catastrofico per l'umanità e per la Chiesa.
Ma il cardinale Bertone dice qualcosa sul plico letto da Monsignor Capovilla quando era segretario di Giovanni XXIII?
Non ci sono 2 plichi e 2 messaggi. Quei fogli che sono un foglio a righe diviso in 2 su 4 facciate è esattamente quel foglio a righe diviso in 2 in 4 facciate che è stato presentato a Suor Lucia da Monsignor Bertone nel primo dei suoi incontri nel mese di marzo del 2000 alla domanda precisa. Suor Lucia, questo è il foglio che lei ha scritto? Suor Lucia ha detto sì, questo è il foglio. Questa è la sua scrittura? Sì, questa è esattamente la mia scrittura. Che cosa si vuole di più?
E del vescovo vestito di bianco, ucciso ai piedi di una grande croce, cosa dice il libro?
Tutti pensavano che fosse Albino Luciani, perché Luciani, Blanco, Branco, si scrive così in portoghese. E invece uno degli incontri che ha avuto il cardinale Bertone con Suor Lucia è per farsi spiegare se lei intendeva il Papa Albino Luciani e non Giovanni Paolo II. No, lei intendeva Giovanni Paolo II. Nel pontificato di Giovanni Paolo II c'è un mistero di sangue.
Giuseppe De Carli, hai chiesto al cardinale Bertone se Suor Lucia ha avuto rivelazioni sui giorni nostri?
Non ha fatto una domanda precisa, però Suor Lucia ha aggiunto che le tribolazioni della Chiesa non sono finite e bisognava prepararsi cercando di ritornare a quelli che erano le sorgenti della fede, tenendo Maria come mediatrice per arrivare a Gesù Cristo e quindi per ottenere la salvezza per sé e per gli altri.
E di Suor Lucia che figura emerge da questo libro?
È una figura straordinaria, intanto molto curiosa, molto chiacchierona, un tipo che aveva un senso humor spiccato, che teneva allegra tutte le monache di clausura del monastero di Coimbra, ma che ha tenuto sempre per sé quelli che erano i segreti. Probabilmente Suor Lucia ha avuto delle altre apparizioni o locuzioni interiori. Certo, era una donna segnata dalla presenza del divino, è stata capace di tenerlo nascosto fino a quando ha potuto. È stata la Chiesa che l'ha obbligata a rivelare tutto questo.
Il libro L'ultimo segreto di Fatima, delle edizioni Rizzoli, scritto a quattro mani dal cardinale Tarcisio Bertone con Giuseppe De Carli, si avvale della presentazione di Papa Benedetto XVI.
Ed ora presentiamo il volume Le donne di Wojtyła di Annalisa Borghese, edizioni Ancora. Alessandra De Gaetano ha intervistato l'autrice per noi.
Annalisa Borghese, Le donne di Wojtyła, un libro che parla di donne scritto da una donna. Come è nata l'idea di questo libro?
Ma a dire il vero la proposta, anzi l'invito a scrivere un saggio sul mondo femminile di Carol Wojtyła è arrivato da padre Gilberto Zini. Padre Gilberto è il direttore della casa editrice Ancora, con la quale avevo già pubblicato anni fa una biografia di Madre Teresa. E potete immaginare l'onore e nello stesso tempo anche il senso di responsabilità che mi ha colto quando appunto padre Gilberto mi ha proposto questo lavoro. Mi sono sentita in un certo senso scelta e quindi il senso di responsabilità è aumentato. Dopodiché la mia preoccupazione immediata è stata quella di conoscere Wojtyła il più possibile attraverso una bibliografia che è davvero sterminata. E il primo testo che ho preso in mano dopo anni è stato la Bottega dell'Orefice, che appunto è stato il primo libro suo che ho letto quando è stato eletto Papa.
Quando ha incontrato Giovanni Paolo II?
L'ho incontrato una volta e ancora il pensiero mi commuove moltissimo, perché ero sposata da pochi mesi, abbiamo avuto il privilegio io e mio marito di partecipare alla messa che lui tutte le mattine celebrava nella cappella privata in Vaticano. Era l'8 dicembre del 1991 e non ho avuto la forza di dire nulla se non benedica la nostra famiglia. Lui che sapeva insomma come le persone potevano sentirsi emozionate di fronte a lui, ha cercato di mettermi a mio agio chiedendoci la professione, ma io ecco, l'uniche parole che sono uscite sono state proprio benedica la nostra famiglia e nient'altro. Poi il momento più emozionante è stato quando mi ha proprio messo in mano, quindi dandomi la mano, c'è stato anche il contatto, la corona del rosario che conservo gelosamente.
Entrando nel vivo del mondo femminile di Giovanni Paolo II, quali sono i tratti caratteristici delle donne che ha incontrato sul suo cammino?
Ecco, prima ancora di questo, credo si possa dire che, rileggendo a posteriore la sua vita, diversi sono stati gli incontri femminili apparentemente fortuiti ma funzionali al suo cammino umano. Non dimentichiamo poi che per ben due volte in tempo di guerra è stato letteralmente salvato da una donna, ma non vi dico altro, così lo scoprirete se avrete voglia di leggere il libro. E tornando alla domanda, penso si possa dire, riferendoci agli incontri più significativi di Giovanni Paolo II, e quindi stiamo parlando di lui come pontefice, che il tratto caratteristico delle donne incontrate era la consapevolezza di essere donna. Sembra scontato, ma non è così. Essere donne consapevoli significa essere donne responsabili, nel senso di saper dare risposte innanzitutto su di sé, sul proprio essere donne integrate nel proprio principio femminile e maschile, perché di maschile e femminile siamo fatti tutti, ognuno di noi, donne in contatto con il proprio nucleo originario, dove sta scritto chi siamo e perché siamo venuti al mondo, e quindi donne molto ricche interiormente, dotate di grande ricchezza, donne di genio, come diceva lui.
Vorrei soffermarmi innanzitutto sulla madre di Papa Wojtyła, mamma Emilia, che, come si legge nel tuo libro, è stata per lui una figura determinante nella vita e nel suo pontificato.
Sì, per chi non lo è, la madre e il padre insieme sono le nostre radici, in particolar modo per Carlo Wojtyła, sì, la mamma è stata una figura di donna molto positiva e l'ha persa presto, aveva 9 anni quando la sua mamma è mancata, ma nonostante questo ha fatto in tempo a trasmettergli quel modello femminile che poi lui recupererà nel corso del tempo e grazie al quale potrà esprimersi come ha fatto dal soglio di Pietro. Mamma Emilia era, dicevo, una figura di donna positiva, era una donna un po' particolare nel senso che era rimasta orfana molto presto, quindi aveva studiato dalle suore, poi aveva le idee chiare, nel senso che sapendo che non avrebbe seguito la strada del convento, quindi la strada religiosa, si preoccupò di imparare un mestiere, infatti imparò il mestiere di sarta proprio per diventare indipendente, ecco, per non farsi mantenere da nessuno, ed era determinata a sposarsi solo per amore, infatti così ha fatto, sono scelte che per una donna dell'epoca non erano per nulla scontate. E quindi era una donna che non esauriva il suo interesse nelle faccende domestiche o nella vita all'interno delle mura casalinghe, certamente era dedita al marito, ai figli, ma poi aveva anche il suo lavoro e questo per lei era fonte di grande soddisfazione per sé e anche per la famiglia. Naturalmente nei confronti di Carol, che era il bambino più piccolo, aveva un altro, Carol aveva un fratello al quale era legatissimo, che poi ha perso presto anche lui, e una sorella che non è mai nata, per cui non ha potuto mai conoscerla. E la mamma era legatissima a Carol e diceva appunto alle amiche, diceva alle vicine di casa che avrebbe fatto, quel bambino avrebbe fatto cose grandi, come se lo sentisse dentro di sé.
Perché Giovanni Paolo II ha scritto per la prima volta nella storia della Chiesa la lettera apostolica Mulieris Dignitatem, parlando del genio femminile?
In questa riflessione sono partita dalla figura di Gesù, un rivoluzionario nei confronti delle donne che la società di allora escludeva. Il comportamento di Gesù verso le donne e l'atteggiamento dei cristiani, l'atteggiamento individuale e collettivo nei confronti delle donne, non sempre, anzi direi quasi mai, coincidono. E il fatto che Giovanni Paolo II abbia voluto indirizzare alla Chiesa e non solo una lettera apostolica sulle donne, credo voglia significare che il lungo capitolo aperto da Gesù sulla condizione femminile nella storia dell'umanità deve essere ulteriormente meditato e riattualizzato. Giovanni Paolo II lo sottolineava con forza, dando voce ad un disagio diffuso, invitando le donne a non rinunciare mai alla propria femminilità, per niente nessuno al mondo, e questo, se si vuole, il messaggio, e non rinunciare più al loro genio femminile, ma anzi recuperarlo e valorizzarlo, perché tocca innanzitutto a loro, tocca innanzitutto a noi rifiutare di mascolinizzarci e di aderire a modelli maschili che inevitabilmente si basano sulle caratteristiche proprie del maschile, di quell'energia maschile per cui non c'è spazio per la vocazione specifica in rapporto al dono di sé, che è per l'appunto il genio femminile. Se la Mulieris è un documento che ricolloca la donna nella dignità che le è propria, la lettera alle donne che viene pubblicata nel 95, quindi sono passati 7 anni dalla Mulieris Dignitatem, dicevo, la lettera alle donne sottolinea la necessità, anzi l'urgenza, di valorizzare le donne là dove si trovano, quindi negli ambiti sociali più disparati, e nello stesso tempo di tutelare lo specifico ruolo femminile di moglie e madre.
Donne degne di nota sono state, prima dell'ingresso in seminario, le amiche conosciute nell'esperienza teatrale, come anche diverse religiose. Quale volto di Giovanni Paolo II emerge dalle relazioni con il suo mondo femminile?
Mi viene da rispondere al suo, nel senso che a questo proposito mi ritorna in mente quello che mi ha detto Anouk Meyer, che sono andata a intervistare a Parigi. Lei e il marito sono stati per anni, durante appunto il pontificato di Giovanni Paolo II, membri del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Ed è stato un incontro molto commovente. Lei mi diceva che il Papa in privato era come lo si vedeva in pubblico, era un uomo autentico nella sua umanità, mi verrebbe da dire come lo possono essere solo i bambini e i santi. Un uomo che era Papa, mi diceva Nuc, nel senso che non rivestiva un ruolo, non era un ruolo il suo, era la sua vita, era così normale nel suo modo di accogliere le persone e di donare se stesso che tutto diventava semplicemente normale.
Incontri determinanti sono stati con Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolarini, e con Madre Teresa di Calcutta. Cosa ha rappresentato nel pontificato di Giovanni Paolo II l'incontro con questi due testimoni del nostro tempo, che con occhi di donna hanno riproposto nella Chiesa lo sguardo di Cristo sull'uomo?
Mi permetto di azzardare un'ipotesi per quanto riguarda Madre Teresa, la quale era legatissimo, e lei era legatissima a lui. Penso che con Madre Teresa Giovanni Paolo II abbia potuto sperimentare, cito le sue parole, la risonanza della mente e del cuore. Però le sue a proposito della complementarietà tra uomo e donna. Erano donne, anche Chiara Lubich naturalmente, consapevoli della propria forza. Pur vivendo momenti di estrema debolezza, soprattutto Madre Teresa, poi sono usciti i suoi diari dove esprimeva tutti i suoi dubbi, tutta la sua umanità più fragile, donne che comunque riconoscevano il proprio genio femminile, cioè la vocazione di cura, la capacità di donarsi e anche il desiderio di farlo. Il Papa le teneva in grande considerazione e con loro il protocollo puntualmente saltava, perché c'era una tale affinità di pensieri e ideali che davvero non c'era spazio per alcun protocollo. Di Chiara Lubich ricordo di aver letto, e probabilmente l'ho anche scritto nel libro, che la seguiva leggendo i suoi scritti quando ancora era vescova a Cracovia. E da Madre Teresa, ad esempio, si è lasciato condurre all'interno della casa del Morente a Calcutta. Questa volta è stata lei a condurre lui e non viceversa.
Annalisa Borghese, qual è il messaggio racchiuso nelle pagine del tuo libro, Le donne di Wojtyła, per le donne dell'umanità, anche alla luce dell'enciclica Redemptoris Mater?
Tu hai citato l'enciclica sulla Madonna, allora mi prendo lo spazio per dire una parola su Maria. Maria è la donna per antonomasia, è donna ideale, è donna attuale, perché libera dai condizionamenti, dagli stereotipi, non sottomessa al maschio come si potrebbe pensare, ed è una donna contemplativa e pragmatica come Giovanni Paolo II. In lei sono concentrate le forze femminili, quindi la ricettività, l'intuizione, la capacità di dono. E per quanto riguarda il messaggio, Giovanni Paolo II non ha mai chiesto a nessuno di diventare ciò che non è. E nel lungo cammino umano le sue parole ci ricordano da dove siamo partiti e dove tornare per risanare la ferita profonda della psiche generata da secoli di disparità tra modi di essere maschili e femminili. Siamo partiti uomo e donna uno accanto all'altra, lì è buona cosa per noi e per l'umanità intera ritornare.
Ed ora andiamo idealmente a teatro, lo facciamo andando tra l'altro nel prestigiosissimo Festival dei Due Mondi che è a Spoleto e che proprio questa sera vede al Teatro San Nicolò alle ore 19 la prima dello spettacolo Fratelli d'Italia con un punto interrogativo, di cui autore Pietro Favari e regista Franco Gervasio, i miei due ospiti in studio. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno. Buongiorno.
Grazie. Dunque, dicevamo, un titolo in cui quel punto interrogativo ha un peso veramente notevole. Volevo chiedere subito a Pietro Favari appunto il senso di quel punto interrogativo.
Il punto interrogativo è perché i 4 milioni e mezzo e anche più di immigrati a tutti gli effetti non sono poi ancora davvero fratelli d'Italia tout court. Ci sono ancora una serie di più di un punto interrogativo su questo, soprattutto anche da parte dei politici e delle leggi che pongono questi punti interrogativi come ostacoli a una piena integrazione. L'auspicio appunto è che un domani si possa mettere un punto esclamativo al posto di quel punto interrogativo, quando finalmente non ci saranno più, come dire, remore, barriere a una piena integrazione.
Il testo è in realtà la composizione di storie reali, non è un testo inventato.
Esattamente, è un caso in cui gli interpreti e i personaggi coincidono pienamente. Abbiamo fatto una serie di provini appunto a migranti e poi ne abbiamo scelti 7 o 8, e sulla base di queste storie, che sono appunto vere, vissute da loro, alcune liete, alcune invece drammatiche, alcune normali, altre invece abbastanza straordinarie, sulla base di queste storie si è poi fatto un lavoro di montaggio, di composizione del testo, perché, come dire, di fronte a un problema così rilevante, così forte come quello dell'immigrazione di 4 milioni e mezzo e più di persone, in realtà ci sono dietro altrettante storie, altrettanti valori umani, altrettante complessità che è importante anche far conoscere, no? Perché, quindi non limitarsi a pensare all'immigrazione come un fenomeno unico, ma come invece una somma di storia, una somma di una complessità di vissuti, anche perché credo che il razzismo in realtà nasca anche dalla non conoscenza, dall'ignoranza dell'altro.
Volevo chiedere a Franco Gervasio, si è trovato di fronte non attori, ma appunto personaggi, certo. Veramente delle persone con delle storie. E volevo parlare prima di questo incontro, prima ancora che del lavoro che ha fatto con loro.
Beh, l'incontro è stato molto entusiasmante, perché lavorare con queste persone che hanno raccontato le loro storie e incontrarle, fargliele raccontare ancora prima, ha richiesto un impegno molto particolare, anche umano, non soltanto professionale. Ed è anche la cosa, francamente, che mi interessa di più. La loro disponibilità, che è cresciuta via via e durante la nostra reciproca conoscenza, ha fatto sì che si riuscisse ad andare veramente in fondo alla loro carica di umanità e quindi a tirare fuori le cose più importanti delle loro storie, che non sono state soltanto il fatto, la vicenda in sé, ma anche il vissuto di questa vicenda, sia loro che delle persone che sono state coinvolte nelle loro storie, perché naturalmente una storia di emigrazione da un paese ha sempre una radice di drammaticità, qualche cosa che ti fa decidere di uscire dal tuo paese per andare a vivere in un altro paese è qualcosa di forte, e non è stato facile far raccontare e far anche rivivere poi in scena queste persone, queste vicende.
Immagino tra l'altro che pur nell'autenticità ovviamente dell'emozione e del dolore, spesso immagino di queste storie che vengono raccontate, ci sia poi un altro elemento, cioè quello probabilmente del pudore o della fatica a tirar fuori appunto delle emozioni, vero. E a metterle in comune.
Sì, è molto vero. Infatti abbiamo un caso, abbiamo un'assenza che viene citata, la sua storia viene raccontata da un'altra persona che è emigrata da quel paese in condizioni completamente diverse dalla precedente, che non se l'è sentita di venirla a raccontare in pubblico, però ha delegato in qualche modo, diciamo così, quest'altra persona, sua conterranea, somala, a raccontare anche la sua storia. La sua storia è una storia veramente molto drammatica, ma non ci sono solo storie drammatiche, però ci sono anche storie, diciamo fra virgolette, di successo, nel senso di riuscita umana, sociale, persone che hanno trovato la loro strada, sono partite da un paese nel quale non si riconoscevano e sono venute in Italia e hanno trovato qui la loro strada, una strada che può anche essere un po' sorprendente. Noi in scena abbiamo con noi una giovane signora che proviene dall'Albania e che fa la sceneggiatrice di mestiere, quindi e quando è arrivata non sapeva ancora che cosa avrebbe fatto, sapeva che non voleva rimanere là, ma...
Volevo ritornare a Pietro Favari a proposito del fatto di presentare in prima lo spettacolo. Dicevamo, viene presentato questa sera e poi anche domani al Teatro San Nicolò, lo ripetiamo, alle ore 19 a Spoleto, nell'ambito del Festival dei Due Mondi. Si può ancora parlare di due mondi o proprio con uno spettacolo di questo genere alla fine farà di una varietà molto più ampia?
In realtà i mondi sono molto più di due e molto complessi anche nelle relazioni tra di loro. Quindi però in fondo il Festival dei Due Mondi può essere, come dire, il palcoscenico giusto per un problema di migrazioni, che appunto poi i nostri personaggi attori vengono da varie parti del mondo, dall'Africa, dall'Asia, dall'Europa stessa. E sempre di più, cioè, credo che la cultura debba essere un problema di confronti, anche di scontri magari, ma comunque di confronti, e solo così la cultura può crescere, cioè può essere una presa di coscienza e di conoscenza, no? Degli altri proprio attraverso un confronto continuo. Credo che il fenomeno della migrazione sia anche una forma di arricchimento per gli italiani, se imparano a conoscere le storie degli altri, non vederle semplicemente come un fenomeno globale che sia poi da valutare dal punto di vista economico, sociale, politico, ma se imparano a conoscerli anche attraverso le loro storie, no? Quindi attraverso una presa di conoscenza e di confronto con loro.
D'altronde il Festival dei Due Mondi era nato proprio per questo dialogo, no? Per questa conoscenza tra due mondi che sembravano così, così lontani. Volevo parlare adesso invece del lavoro con Franco Gervasio, come avete proprio messo in scena queste storie, cioè come è stato possibile poi rendere queste storie sicuramente interessanti, ciascuna nella sua specificità, renderle uno spettacolo unico.
Io ho lavorato soprattutto su un principio di fondo, che è quello di mantenere la verità, che è una cosa che a me interessa molto a teatro. Mantenere la verità, che cosa significa? Significa che nonostante noi abbiamo lavorato con queste persone, diciamo facendo con loro un training, aiutati tra l'altro dall'esperienza di Emanuela Morosini, che si è molto dedicata a cercare di trovare ed alimentare, far venire fuori le potenzialità di ognuno. Naturalmente questo lavoro l'abbiamo fatto, perché nel momento in cui una persona va in scena deve essere ascoltata, deve essere seguita, non può... Io ho sempre l'orrore della noia a teatro. E quindi, sapendo però con estrema lucidità che nessuno di loro mai sarebbe diventato un attore e nessuno di loro neanche è interessato a farlo, quindi però abbiamo dato gli strumenti base, diciamo, limitandoci sempre, fermandoci sempre sulla soglia della recitazione. La preghiera che io ho fatto ancora anche alla prova generale a tutti, perché naturalmente quando sei in palcoscenico ti scappa di recitare un po', no? È stato di frenare questo, è stato di rispettare i tempi, di rispettare il ritmo dello spettacolo, naturalmente sì, ma non di far finta di essere degli attori. E devo dire che ci sono dei momenti di verità molto forte nello spettacolo che sono estremamente coinvolgenti. E quindi, per tornare al discorso sul lavoro, il lavoro è stato proprio questo, è stato quello di cercare di non far loro aggiungere nulla, ma di mantenere questa asciuttezza, anche l'allestimento, un allestimento molto asciutto, perché loro si muovono all'interno di un labirinto, è un labirinto fatto di immagini. Queste immagini sono, tecnicamente è risolto proiettando queste immagini su dei teli semitrasparenti, quindi loro si muovono quando devono andare da una parte all'altra in palcoscenico per parlare l'uno con l'altro, non fanno mai un percorso diritto senza ostacoli, ma devono sempre muoversi all'interno di un labirinto. Il concetto del labirinto è stato un po' alla base anche dell'idea, diciamo così, scenografica, anche se poi tutto è risolto in modo, come ho detto, molto asciutto, per evitare che ci sia troppo, fra virgolette, teatro e che a scapito della verità.
Se posso aggiungere qualcosa, direi che questo possa anche avere quest'altro valore aggiunto, cioè che di dare al teatro di nuovo una delle sue grandi funzioni, quella di discussione e di drammatizzazione di fatti che riguardano la nostra società, la nostro storia, vissuto, certo. No? Che spesso il teatro un po' ha perso negli ultimi anni.
Allontanandosene, sì. Bene, quindi ricordiamo i nostri ascoltatori, questa sera e domani, 22 giugno, a Spoleto, nell'ambito del Festival dei Due Mondi, al Teatro San Nicolò, alle ore 19, lo spettacolo Fratelli d'Italia, con un punto interrogativo alla fine del titolo, il cui testo è di Pietro Favari, la regia e la scenografia di Franco Gervasio, che ringrazio di essere stati i miei ospiti.
Grazie.
Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.